Abbiamo già di nuovo ascoltato una parola preziosa e credo che ogni parola che leggiamo o che di nuovo leggiamo sempre da dirci qualcosa. Possiamo ricordarci come è andata con gli uomini di Dio nei tempi passati e fino ai nostri giorni non è ancora cambiato tanto. Abbiamo letto nel versetto 18 in Romani 8: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. E con questo vediamo che anche Paolo ha dovuto attraversare molte sofferenze, e forse non solo lui, ma anche coloro che accettarono il messaggio in quei tempi. E magari hanno sofferto allo stesso modo, come anche il nostro Signore Gesù Cristo ha sofferto. Doveva avvenire così. E nel versetto 17 leggiamo: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Quindi, cari, non soffriamo da soli, ma soffriamo con Lui quando diventiamo i Suoi figlioli. E poi anche c'è un'altra cosa, condivideremo anche la Sua gloria. E per questo non dobbiamo sentirci strani se vengono delle cose e in mezzo a noi, se ci succede qualcosa, non è necessario di pensare che non sia normale, ma è così. Ma tutti quelli che hanno creduto, grandi o piccoli, che si sono convinti e che hanno scelto il Signore, hanno dovuto affrontare una certa sofferenza, e mi sono detto non ci sarà risparmiato nemmeno a noi. Non saremo risparmiati, forse in un modo, forse nell'altro, ma noi riponiamo la nostra fiducia in Dio, nel Dio vivente, e non ci stanchiamo, ma perseveriamo proprio come ci dice la Sua parola. Poi mi è diventato grande quando il fratello Frank ha parlato della preziosa parola e dove è detto: mediante il quale ha pure creato i mondi. Ho pensato a Ebrei 1, Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Effettivamente possiamo dire: solo in questo nome c'è la redenzione, solo in questo nome ci è data la salvezza, E lui ha il potere in cielo e nella terra. E sostiene tutto con la sua parola onnipotente. Tutto deve compiersi come la sua santa bocca l'ha detto. E tutto quello che è stato predetto di lui deve compiersi nei giorni, e doveva compiersi nei giorni in cui era sulla terra e fino ai nostri giorni. Perché si era scritto nel Salmo 2, versetto 7, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Allora sappiamo che questo è accaduto, si è adempiuto, perché la bocca di Dio l'aveva detto. E ci sono, possono essere tante altre cose. E in un altro posto io sarò suo padre ed egli mi sarà figlio, 2 Samuele 7,14. Ci sono tanti passi biblici che si sono adempiuti, e cari fratelli e sorelle, tutto deve compiersi anche nei nostri giorni. E voglio dire, anche noi aspettiamo e siamo perseveranti, perché sappiamo quello che ancora rimane da compiersi. Il rapimento deve ancora venire, ma se fosse già avvenuto non avremmo bisogno di aspettarlo, ma noi lo aspettiamo e lo desideriamo questo. E tutta la creatura, la creazione, abbiamo detto che aspetta, come abbiamo sentito da Romani 8. Fratelli e sorelle, se sarebbe già accaduto non avremmo più speranza, non avremmo bisogno di aspettare, ma noi aspettiamo e viene il momento, viene l'ora, non quando noi vogliamo, ma quando viene il suo tempo. Ogni cosa si è compiuta a suo tempo, ogni cosa deve compiersi a suo tempo, e siamo riconoscenti per questo. Ancora leggiamo di nuovo quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. Mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti, dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del figlio dice, il tuo trono Dio dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi pariranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito. Non è meraviglioso? Effettivamente tutto cambia, tutto diventa diverso, ma uno non cambia, è il nostro Signore. Lui rimane colui che era, e lui è stato all'inizio, lui è il primo e l'ultimo. Sono parole preziose. E qui leggiamo, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati come un vestito, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Non è qualcosa di meraviglioso? Sono parole meravigliose, fratelli e sorelle. Ma io pensavo, cari fratelli e sorelle, se stiamo fermi nella fede e ci aggrappiamo a Lui, anche noi saremo con Lui nell'eternità, per tutta l'eternità. Questa è la cosa meravigliosa, tutto il resto passerà, tutto il resto ha un inizio e una fine, ma coloro che credono in Lui, che cosa ci dice il nostro Signore? Vivranno anche se muoiono. Non è meraviglioso? E così siamo così felici e riconoscenti. ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Fratelli e sorelle, questa è una consolazione meravigliosa. E non dovremmo venire a un tale Dio? La gente può ridere di questo, può sembrargli ridicolo, come in quei tempi, così anche nei nostri giorni. Lo hanno rifiutato in quei giorni, lo rifiutano nei nostri giorni. Ma cari fratelli e sorelle, siamo così felici che Lui ci ha chiamati, che ci ha accettati, che siamo diventati sua proprietà per il tempo e per l'eternità. E per questo non possiamo fare altro che innalzare il suo nome, ringraziarlo e lodarlo. Poi alcuni versetti del Vangelo di Marco mi sono diventati grandi. Qui vennero, nel capitolo 12, vediamo che gli scribi vennero e parlarono col Signore. E nel versetto 28 leggiamo: uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene a loro, si avvicinò e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Non è qualcosa di meraviglioso, cari fratelli e sorelle? Il Signore è rimasto lo stesso. Le stesse parole che Egli rivolse alla gente in quei giorni hanno la stessa validità fino ai nostri giorni. E penso che il fratello Branham abbia sempre detto: lo amate? Lo amate? Questo è ciò che chiedeva sempre alle persone. Ma il Signore Gesù dice: ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tua e con tutte le tue forze. Sì, penso che non è solo stato detto ad Israele, ma e questa parola è valida anche per noi. Vogliamo amarlo perché Lui per primo ci ha amato per primo, e noi abbiamo ascoltato che Dio davvero ci possa trasformare, affinché non diciamo solo parole, ma effettivamente lo possiamo amare così come Lui ci ha amato. Non ha fatto tante parole, ma ha amato nella realtà. È andato, ha dato la sua vita, si è sacrificato, sì, ha davvero dimostrato cosa significa amare. Anche noi vogliamo stare davanti al Signore in modo da poterlo servire in modo giusto. Che Dio ci aiuti, è la mia preghiera. Amen. Parlerò solo molto brevemente. Abbiamo sentito abbastanza e non c'è nessun servizio religioso in cui Dio non ci parli. Lui usa la parola per parlarci, e Lui si accorge della nostra reazione. Può darsi che noi siamo abili tanto da poter nascondere quello che sentiamo l'uno dall'altro quando ascoltiamo la parola di Dio, e possiamo nascondere quello che succede dentro di noi. ma c'è uno che prova i cuori e i reni e che ci osserva e che vuole aiutarci ad arrivare al punto di credere a Lui completamente, con piena fede. La domanda è oggi, non è chi crede in Dio, la domanda è chi crede tutto quello che Dio ha detto. Nella lettera di Giacomo è scritto: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. La parola o il concetto fede non significa nulla se questa parola e questo concetto non possono diventare una realtà divina nella tua e nella mia vita. E attraverso lo Spirito di Dio siamo riempiti della sua vita. Chi non crede oggi? Ci sono solo pochi che non credono e credono comunque qualche cosa, anche se non è quello che Dio ha detto. Per noi la cosa principale è che in questi ultimi giorni di poter distinguere fra il parlare di Dio e di ciò che dicono gli uomini o che insegnano o hanno tramandato, di fare la differenza. È l'ultima battaglia, la lotta fra la luce e le tenebre, fra la verità e la menzogna, le tradizioni, delle cose tramandate e tra ciò che Dio ha detto e rivelato. E poiché è l'ultima battaglia, deve diventare un po' calda, perché si tratta della Chiesa sposa del nostro Signore. Nella lettera di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 12, figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Questa mattina abbiamo ascoltato la parola di introduzione e poi ancora più avanti abbiamo visto che negli occhi di Dio la redenzione è un'opera compiuta, finita. E noi siamo l'opera di Dio, così l'abbiamo ascoltato. Non è giusto che gli uomini credenti passano tutta l'intera vita a occuparsi di questa domanda e sempre dicono: Signore, perdonami. Qualcosa non va in questo. Naturalmente dobbiamo presentarci al Signore in umiltà, e una persona sincera nel suo cuore preferirebbe venire al Signore a quattro zampe, non viene col petto in fuori, perché Dio è santo. Chi vuole venire davanti a Lui, chi vuole mettersi a suo livello, ma quando crederemo ciò che Dio ha detto nella sua parola, perché egli dice: io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Lui ha perdonato, ha fatto l'espiazione, ci ha dato la vita eterna. Quanto tempo vogliamo mettere in dubbio questo? E questa normalmente è il componente divino della nostra salvezza. E noi chiediamo ancora questo come se Dio non avrebbe fatto ancora nulla, ma Lui l'ha fatto già da tanto tempo, l'ha fatto davvero. E potete pensare, perché non lo vediamo come una realtà nella nostra vita. È proprio per questo, perché pensiamo che ancora lo deve fare, per questo non vediamo che l'opera è già compiuta, è compiuta anche in noi stessi. Questo pomeriggio, a parte, ho sentito la parola di introduzione di Romani 8 che parlava della rivelazione dei figli di Dio, della trasformazione del nostro corpo. E il punto è in questo, che noi la vita di Dio nella nostra anima, noi facciamo morire perché l'anima, perché ci facciamo le più grandi preoccupazioni del nostro corpo, ma sappiamo che dobbiamo aspettare pazientemente l'ora della redenzione del nostro corpo, e quando si invecchia un po', me ne rendo conto anch'io, allora fa male un po' qui, un po' lì, le cose non sono come prima, e si comincia con Dio a discutere, e gli si dice: Signore, tu hai detto questo e quello. Dio ha detto tante cose, fra l'altro ti porterò fino alla vecchiaia, finché non diventerai vecchio e grigio, e che ci dobbiamo inchinare davanti una persona anziana, una testa grigia. Dio non ci ha promesso l'eterna giovinezza in questo corpo, ma solo quando saremo trasformati, e noi ci preoccupiamo tanto, uno a questo, l'altro all'altro. E già, allora siamo nei nostri miseri dubbi, dove rimane il detto: la fede è la vittoria che ha vinto il mondo. In fondo sono incredulità e dubbio che ci abbattono e ci creano grandi difficoltà. La fede può notare, ma l'incredulità è un po' pesante e ci trascina in fondo. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. E la parola di Dio rimane in voi, avete vinto il maligno. Gli apostoli, guidati dallo Spirito di Dio, avevano un tale equilibrio nella loro, in quello che dicevano, sapevano confortare e anche sapevano ammonire. L'accusa e l'elogio sono sempre stati di pari passo, e questo è anche fino ai nostri giorni. Dio rimprovera a te e a me quello che non gli piace, ma anche incoraggiamento per noi. Che cosa direste voi se questa lettera sarebbe indirizzata a voi, se ci sono ancora giovani in mezzo a noi? Avete vinto il maligno. Si esce da qui rafforzati e ci diciamo: Signore, ti ringrazio per questo incoraggiamento, ma se pensate che il maligno non aspetta più a voi, e che tutta che non lo incontrerete più in tutta la vita, allora vi sbagliate. È una battaglia in cui siamo stati messi e solo alla fine del nostro cammino riceveremo la vittoria e saremo incoronati come vincitori con colui che è emerso come il vincitore del Golgotha. Gli ultimi versetti del capitolo 2 dicono: «E proprio ora, figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna». Anche questa è una parola molto seria. Si tratta del ritorno del Signore e del fatto che non dobbiamo indietreggiare per la vergogna quando il Signore verrà, ma avere la gioia di incontrarlo e che presto di cuore possiamo gridare: «Vieni presto, Signore Gesù!» Che non solo sarebbe scritto, ma che ci diventi come il fratello Branham nella predica dell'acqua dice: il nido gli viene fatto così male per i piccoli, tutto quello che era buono viene buttato via e rimangono solo le cose che fanno male, che hanno delle spine. E Dio l'ha fatto così affinché i piccoli non si abituino al nido, perché non sono pulcini e non sono legati alla terra, ma sono destinati a volare in alto. Se Dio lascia che avvengano delle cose intorno a noi, qualcosa che ci fa male, ci sono alcune cose che pungono qui e lì. Questo potrebbe significare: ascolta mio figlio, mia figlia, voi vi siete sentite così bene nella terra, ma io vi voglio portare nella mia gloria. È bello sempre cantare: dalla terra liberami, rendi grande la mia fede. E quando Dio ci controlla, allora non siamo affatto liberati da dalle cose terrene. Abbiamo solo cantati, ma siamo seduti come una mamma chioccia ed erano solo parole. Ma il Signore ha intenzioni buone per noi. Lui ci farebbe accadere qualcosa che danneggerebbe le nostre anime? Assolutamente no. Lascerà avvenire solo delle cose che ci staccano da noi stessi, dalle persone, dalla terra, dalle circostanze, da tutto, perché affinché il nostro cantare sia veramente valido, strappami dalla terra. E quando siamo stati liberati da questo, non dobbiamo lamentarci, ma ringraziare Dio, perché la nostra casa è lassù in alto. Così canta un cantautore e lo testimonia la parola di Dio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. È proprio ora, è proprio in questo momento, e se qualcuno legge i versetti precedenti dell'Anticristo e dell'Unzione che ci insegna della verità che non ci è sconosciuta, versetto 20 e 21 e così via, allora ha riassunto tutto questo e dice: è proprio ora, figlioli, rimanete in Lui. E Lui dice in Giovanni 15, se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Questo è il segreto. Chi rimane in Cristo, in questo rimane la parola di Dio, e in chi rimane la parola, non rimane la parola di Dio, non rimane in Cristo. L'uno è collegato con l'altro e non può essere separato. Rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo aver fiducia, e alla Sua venuta noi non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Sappiamo che ancora oggi, e come parabola è scritto in Matteo 25, la cena delle nozze e la porta fu chiusa, e poi vennero quelli che erano stolti a bussare. In quel giorno saranno pieni di vergogna, come invitati e non presi, e la scrittura dice: due saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. Sarai tu, sarò io. Chi andrà come vincitore nella porta di perle? Chi potrà entrare nella splendida città di Dio? Poi nell'ultimo versetto: se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. L'ingiustizia è legata con l'impietà. Potete leggerlo nel capitolo 3, versetto 4, dove è scritto: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge. Il peccato è la trasgressione della legge. Dobbiamo rendercene conto anche di questo. Alcune persone chiedono a Dio scusa se si sono fatte un po' male, pensano che sia stato un peccato. Siamo arrivati al punto che inghiottiamo l'elefante e le zanzare li facciamo passare. Dobbiamo renderci conto che Dio nella sua legge ci fa vedere quello che è trasgressione e quello che non è trasgressione. Non c'è trasgressione che non sia presentata come trasgressione dalla legge. Per questo Cristo è nato sotto la legge e ha preso il castigo della legge su di Lui per fare l'espiazione e per subire la morte. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge. Sempre ho voluto parlare di 2 Tessalonicesi 2 in relazione con questi passi biblici dell'empio che si è separato dalla parola di Dio e che va in tutte le direzioni ma non verso l'alto. È necessario di riconoscere che abbiamo un'ancora ferma per la nostra anima, e questa è nella parola di Dio ancorata. Adesso le ultime parole versetto 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. possiamo credere questo? Chiunque nato da Dio non pecca. Il peccato è la trasgressione consapevole di un comandamento in modo intenzionale. E non c'è nessuno nato da Dio che coscientemente trasgredisca la parola di Dio consapevolmente. Come uno può amare la parola di Dio allo stesso tempo trasgredirla e non osservarla? Questo è impossibile. Per questo, quando leggiamo tali passi biblici, dobbiamo anche leggere i passi corrispondenti, altrimenti ci troviamo in una distretta interiore. La proclamazione deve servire a farci uscire dalla distretta interiore e a mostrarci la via divina della redenzione e la strada verso la liberazione. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge, la trasgressione della legge. E poi noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare. Questo è senza dubbio. È stato scritto così e non c'è nessuno che possa aggiungere o togliere qualcosa a questo. Chi è nato da Dio, in lui rimane il seme di Dio, e il seme di Dio è la parola di Dio. E se la parola di Dio rimane in noi e noi la conserviamo nel nostro cuore, allora non possiamo essere trasgressori della parola che abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Forse anche i primi versetti del quinto capitolo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Si potrebbe dire molto, ma l'amore di Dio che è nei nostri cuori li riempie, si rivela e include tutta la legge e i profeti. Se amiamo il nostro Signore Dio con tutto il cuore e amiamo il nostro prossimo come noi stessi, così abbiamo l'autorità da Dio, tutta la parola con tutti i comandamenti e i divieti di compierla e di adempirla per grazia. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E che questa conoscenza divina possa rimanere nei nostri cuori sempre. Noi sappiamo che siamo da Dio e il seme di Dio è stato posto in noi. E l'ho detto abbastanza spesso, non c'è nascita senza concepimento. Ci deve essere un'unione e questa unione deve avvenire fra la Chiesa e Cristo affinché il seme divino possa venire, affinché una nuova vita possa venire fuori nella Chiesa. Non nasceranno figlioli naturali o spirituali portati che vengono dal vento. Ci deve essere un'unione, un amore deve accadere qualcosa affinché il seme divino possa venire fuori. Una relazione d'amore fra Dio e la Chiesa, e in questo amore divino dobbiamo essere concepiti e nati. Che Dio ci conceda la grazia di sperimentarlo così profondamente e intimamente. Una comunione d'amore con Dio, che possiamo ritornare al primo amore e che il Signore per grazia ci possa avere la sua strada con noi. Siate consolate, abbiamo letto, il Signore ha vinto e si è preso cura di noi tutti, la sua vittoria, anche la nostra vittoria, e per grazia saremo lì. Che la sua parola e il suo spirito possano adempiere in noi quello che lui si è proposto. Dopo che tutta la parola è stata rivelata, tutta la potenza di Dio deve essere manifestata, e il Signore lo farà sicuramente. Lui si rivelerà, sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso e santo. Amen. Alziamoci e cantiamo il coro: così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato, o agnello di Dio, io vengo. Solo abbi fe, solo abbi fe. Solo abbi fe, solo abbi fe. Tutto è possibile, o solo abbi fede. Solo abbi fede, tutto è possibile. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Padre Celeste, ti ringraziamo per quest'ora di grazia e per questo tempo di grazia. Ti ringraziamo, Dio fedele, che ci hai permesso di essere qui e tu ci hai parlato. Ti ringraziamo perché la tua parola ci ha incontrato questo pomeriggio. Noi sappiamo che non aspettiamo in vano, ma sappiamo che tu hai uno scopo con noi. Ti adoriamo, mettiamo tutto davanti a te, tutto quello che con l'uno o con l'altro, o che nel cuore dell'uno o dell'altro. Tu conosci il bisogno, conosci la difficoltà, ma sei anche in grado di aiutare noi tutti, o Signore. Ti lodiamo e ti adoriamo e glorifichiamo il tuo nome glorioso e meraviglioso di Gesù. Ti ringrazio soprattutto per tutti i fratelli e tutte le sorelle, per tutti quelli che sono venuti per avere comunione con noi e con te, Signore. Signore, ti ringrazio di cuore perché possiamo essere uniti nel legame dell'amore divino. Sia lodato il tuo nome glorioso. Amen.